Un saluto a tutti, io sono Emanuele di Deilian Jungle e questo è un nuovo podcast con tematica strettamente riguardante il draft. Come avrete potuto vedere, nella notte italiana i Bengals hanno selezionato la loro prima scelta nel draft 2017, scegliendo il ricevitore da Washington, John Ross, che è saltato agli onori della cronaca per il 4.22 corso alla Combine lo scorso febbraio. È stata una scelta a sorpresa, più o meno, nel senso che il wide receiver non era la posizione in cui i Bengals avevano le maggiori necessità. Anzi, dopo la selezione di Tyler Boyd nel secondo giro dell'anno scorso, tutto sommato era un reparto non stabilissimo, ma comunque con una buona depth. Ricordiamo, oltre a Tyler Boyd è stato scelto anche Cody Core al sesto giro, che non ha giocato malissimo, quel poco che ha giocato, e Alex Erickson è stato firmato come undrafted free agent ed è entrato a roster come ritornatore titolare. Quindi i Bengals hanno avuto ben tre rookie wide receiver l'anno scorso a roster e nonostante ciò hanno deciso di draftare un nuovo ricevitore, nonostante la conferma di LaFell e la scadenza di nessun giocatore per quanto riguarda il contratto nell'off season 2017, appunto. Perché si è arrivati a questa decisione? Innanzitutto bisogna sottolineare che la need maggiore dei Bengals era un defensive end. Quest'anno, fortunatamente per i Bengals, appunto, la classe dei defensive end è molto fornita, per cui ci si auspicava che i Bengals scegliessero appunto un defensive end di ottimo livello con la non assoluta. Così non è stato. Perché? Probabilmente perché il front office ha deciso che, essendo appunto così fornita la classe, anche al secondo giro si potesse ottenere un giocatore di ottimo livello nella posizione senza sprecare appunto un primo giro. Probabilmente, anzi al 90%, se fosse arrivato Miles Garrett alla nona scelta, avrebbero preso lui, perché un giocatore così è praticamente impossibile che i Bengals con la need avrebbero lasciato passare. È vero anche che probabilmente l'avrebbe preso San Francisco, che comunque è andata su Solomon Thomas, altro defensive end, più da 3-4. Lo stesso discorso più o meno vale per Solomon Thomas, nel senso che probabilmente, adesso non con la stessa sicurezza con cui lo diciamo per Garrett, i Bengals avrebbero fatto una scelta diversa se Solomon Thomas fosse stato ancora disponibile. E invece così non è stato. Erano disponibili invece Jonathan Allen, uno dei prospetti che sembrava fosse tra i migliori del draft, probabilmente il secondo assoluto come ranking overall, dietro a Garrett appunto, e i Bengals hanno deciso invece di passare, probabilmente reputandolo troppo un defensive end da 3-4, non esattamente il prototipo ideale per i defensive end dei Bengals, che solitamente sono molto alti e non pesantissimi. Anzi, la sorpresa maggiore è stata la decisione invece di non scegliere Derek Barnett. Derek Barnett da Tennessee, forse sicuramente si sarebbe adattato meglio di Allen al tipo di gioco dei Bengals, leggermente undersized dal punto di vista dell'altezza appunto per i canoni dei Bengals, ma tutto sommato un ottimo prospetto. Ad alcuni piaceva molto, ad altri piaceva molto meno, però i Bengals non hanno deciso di prenderlo appunto per i ragionamenti che facevamo prima, quindi o pensano nel secondo giro di prendere un giocatore da medio primo giro come tipo di valore per la classe appunto, oppure di scegliere al terzo giro addirittura un giocatore appunto da secondo giro per quanto riguarda i parametri normali. Vedremo stasera che cosa verrà fuori. Al 90%, a questo punto non siamo sicurissimi, ma al 90% un defensive end in queste due pick dovrà uscire, perché altrimenti significa mantenere un grosso buco a roster. Altra sorpresa, oltre appunto l'aver tralasciato questi due defensive end, è stata la decisione di non prendere gli altri due giocatori di Alabama che erano papabili per una scelta, ovvero O.J. Howard, il tight end, il miglior tight end della classe di gran lunga. I Bengals non hanno una need aperta direttamente per il tight end, però bisogna considerare la frequenza con cui Eifer si infortuna. I due tight end scelti due anni fa che non hanno dato grandissime speranze, buoni backup ma non da titolari, per cui i Bengals avrebbero potuto scegliere tranquillamente O.J. Howard, magari rivedere un po' gli schemi che hanno utilizzato un paio di stagioni fa quando c'erano sia Gresham e Eifert spesso in campo, ricordando che sia Howard che Eifert teoricamente possono essere schierati come ricevitori esterni, hanno capacità di ricezione ottime. Howard probabilmente è già un bloccatore migliore di Eifert, per cui sarebbe stato un buon fit. E niente, invece Howard è finito a Tampa Bay, mentre appunto Ruben Foster è finito a San Francisco con la 31esima assoluta addirittura. Probabilmente i dubbi riguardo le condizioni fisiche e comunque la scelta di firmare per un solo anno Minter da Arizona hanno convinto i Bengals a non scegliere Foster. Non hanno scelto neanche Reddick, che era l'alternativa, l'Olb di Temple, nonostante appunto sia un po' un Olb da 3-4, quindi c'era qualche dubbio che potesse matchare con un defensive end o Olb in 4-3, come potesse adattarsi. Insomma, non era comunque il giocatore ideale per nessuno dei due ruoli. E appunto i Bengals hanno deciso di scegliere John Ross, che è stato addirittura il terzo ricevitore in 9 scelte. Se quest'anno doveva essere l'anno dei defensive end, invece è stato l'anno dei wide receiver. Non so da quanto tempo non si sceglievano comunque 3 ricevitori nelle prime 9 pick. Probabilmente i Bengals avrebbero preso Corey Davis se fosse stato disponibile, forse anche Mike Williams, ma sono stati scelti appena prima appunto dai Texans e dai Chargers. Corey Davis dai Titans, e Mike Wallace dai Chargers. E anche quest'anno è andata un po' male, nel senso che i Bengals puntavano un wide receiver e le squadre davanti a loro appunto hanno deciso di fare la stessa scelta. L'anno scorso è successa la stessa identica cosa con la 24esima pick, 20esima, 21esima e 22esima, mi pare, hanno scelto tre ricevitori, per cui poi sono andati per Boyd al secondo giro, ma vabbè. E parlando di Ross, è un giocatore che personalmente mi piace tantissimo, perché mi piacciono gli speedster, giocatori velocissimi, ottimi per come deep threat alla, sì, diciamo Deshaun Jackson, o comunque i vari nanerottoli che corrono un sacco, insomma. Tuttavia la pick mi ha sorpreso, anche se era voluta praticamente da nessuno, nel senso che alcuni avevano ipotizzato la pick di Ross, però sperando che non succedesse, invece è successa. Parlo non solo di fan, ma anche di testate che trattano di Bengals, appunto. Quindi un po' quello che si temeva è successo. Perché sono così negativo, o più di me altri? Perché è un po' come andare all-in, nel senso che John Ross è sicuramente un giocatore molto dotato dal punto di vista atletico, è un giocatore che se in forma, se trova il timing col quarterback, è sicuramente una spina nel fianco di qualsiasi secondaria, perché ha una velocità unica a questo livello, in questo momento in NFL. Però ha molte preoccupazioni, ha molti lati negativi, diciamo. Quello maggiore è quello di infortuni, viene da stagioni di infortuni, ha dimensioni fisiche che non garantiscono una durabilità altissima, e ci sono alcuni dubbi per il sistema di gioco, come possa adattarsi al sistema di gioco dei Bengals, che è basato molto su screen e passaggi rapidi, mentre Ross avrà bisogno di qualche secondo in più per riuscire a separarsi utilizzando appunto la sua velocità contro i DB avversari. E purtroppo la linea dei Bengals non dà molte speranze a riguardo, nel senso che Dalton l'anno scorso ha avuto moltissima pressione addosso, e quest'anno sono partiti i due migliori offensive line senza grandi aggiunte. Parleremo più avanti dell'offensive line traballante che non dà molte garanzie, per cui aggiungere Ross sembra, sì, un po' come aggiungere una nuova freccia all'arco di Dalton, ma se non avrà tempo per lanciare sarà abbastanza inutile. Sono contento comunque che non sia stato scelto un offensive line, perché penso che la classe di quest'anno non sia, almeno nessuno fosse, valesse una non assoluta. Magari se avessimo avuto la classica ventesima, tra la ventesima e la ventiquattresima, come negli scorsi 5 anni, un Ramczyk o insomma Bowles, uno dei giocatori da primo giro, ma da late primo giro, sarebbero stati un'opzione valida. Si potrebbe andare su un offensive line a questo punto al secondo giro, perché no, con un defensive end al terzo o viceversa. Si potrebbe anche pensare di draftare un running back, perché la sorpresa è stata, la sorpresa del primo giorno sicuramente è stata la caduta di Dalvin Cook, il running back da Florida State, al secondo giro. Alcuni lo davano addirittura da top 10, invece nessuno l'ha preso. Fournette e McCaffrey sono stati chiamati, ma non Cook, per cui significa che alla 9 verosimilmente uno tra Cook e Mixon sarà disponibile, probabilmente Kamara sarà disponibile al terzo, per cui i Bengals un running back potrebbero sceglierlo. Io spero di no, onestamente, nel senso che questo sarà l'ultimo anno da contratto di Jeremy Hill. E penso che qualcosa si possa ancora ottenere, anche perché sarà sicuramente motivato a fare il meglio per garantirsi un buon contratto il prima possibile. Per cui basarsi su Bernard e Jeremy Hill ancora per quest'anno e poi attendere eventualmente l'anno prossimo per spendere una scelta nei primi 2 giorni di draft per un buon, ottimo running back sarebbe la scelta consigliata. Fermo restando che con la partenza di Burkhead i Bengals hanno perso sì il terzo running back nel depth chart, ma anche uno dei migliori special teamer della squadra. Per cui, se non venisse scelto stasera un running back, sicuramente domani almeno uno verrà verosimilmente chiamato. C'è ancora una valutazione da fare, che è quella di AJ McCarron, all'ultimo anno di contratto, e onestamente speravo che venisse scambiato in questa off-season o magari appunto in fase di draft. Non è ancora detto che non venga scambiato per un secondo giro proprio stasera, però purtroppo gli spot, ovvero le squadre papabili per un contratto, un buon contratto a McCarron, erano i Texans, che però hanno scelto Deshaun Watson. I Chiefs hanno preso Mahomes in una scelta quantomeno discutibile, nel senso che prima di Watson, con un trade-up, è stata una scelta abbastanza avventata probabilmente, o comunque si vede che hanno visto qualcosa che tutti gli altri non hanno visto in Mahomes, anche se ultimamente è stato molto pompato dai media. Rimane Buffalo, che però ha la situazione Tyrod Taylor che è abbastanza particolare. In ultimo, quella più verosimile a questo punto sono i Jets, che hanno Fitzpatrick, che ha giocato male male l'anno scorso, su cui io sono sempre stato molto dubbioso, avendolo avuto anche come quarterback in casa, diciamo. E diciamo, quello che i Bengals sperano è una trade McCarron-Richardson, che però probabilmente non avverrà. I Bengals si diceva volessero almeno un primo giro, ormai il primo giro è andato, era difficile che qualcuno desse un primo giro per McCarron, non perché non lo valga un late primo giro, ma perché comunque bisognava trovare la squadra che aveva finito con un buon record l'anno scorso e che avesse bisogno effettivamente di un QB ora da pagare, non magari tra un paio d'anni come possono essere beh, anche Arizona per esempio, però New York, San Diego e Pittsburgh, appunto le squadre che hanno scelto il QB nel 2004 e che hanno quindi un QB abbastanza vecchiotto. C'è anche Garoppolo nella stessa situazione di McCarron, però ovviamente Brady ha la sua età, per cui Garoppolo potrebbe pensare di rimanere a New England. Insomma, è difficile magari che un quarterback così decida di andarsene da New England sapendo che ha il posto. Bisogna vedere quanto chiederà. Sappiamo che i Patriots sono i migliori a gestire queste situazioni contrattuali. Vabbè, anche rimanere a New England è uno stimolo non indifferente, per cui probabilmente McCarron è avvantaggiato da questo punto di vista, però staremo a vedere. Altre considerazioni: è possibile che venga scelto un linebacker, probabilmente non stasera, nel senso che è stato scelto Vigil l'anno scorso al terzo giro, per cui o sceglievano Foster o Reddick o magari Cunningham, non lo so neanche, però la vedo dura. Se scegliessero un linebacker, sarebbe più o meno pari a Vigil. Vigil ha un anno di esperienza in panchina in più, c'è Ray che tappa i buchi. Probabilmente il linebacker arriverà domani e non stasera. Niente, queste sono le considerazioni maggiori, quindi un offensive line, guardia, tackle, dipende da Andre Smith. Andre Smith probabilmente giocherà guardia, quindi è più facile un tackle, però c'è Lamp che potrebbe essere un buon prospect per la 41esima assoluta, quindi la nona del secondo giro di stasera. Potremmo scegliere finalmente un defensive end tra secondo e terzo, e potremmo scegliere un running back, mi auguro di no, però è una situazione più che plausibile. Altri ruoli non credo, molti speravano in una safety, ma onestamente abbiamo le due safety titolari che hanno appena ottenuto il loro bel contratto, sono tra i 10 giocatori dei Bengals che vengono pagati di più, e per essere due safety è tanto, quindi vuol dire che è stato investito tanto in termini di cap salariale, per cui penso sia molto difficile che venga scelto una safety, anche perché a quel punto bisognava sceglierla al primo giro se si pensava di sostituire Sean Williams, e così non è stato fatto, quindi penso sia molto improbabile. Altri giocatori tight end probabilmente no, perché non è stato scelto Howard, quindi secondo o terzo giro dubito che si vada a cercare un tight end. Ci sono altre need più importanti da coprire, e niente, questa è la situazione. Vedremo se riusciremo a fare un altro podcast del genere domani, e alla prossima.